Il Signore ci ha chiamati da casa stamattina, ci ha chiamati qui per dire in sostanza questa roba che poi è quella che Lui continua a dire, per la verità. Però si vede che noi abbiamo bisogno di sentirla molte volte. Cioè il Signore ci vuol dire che noi dobbiamo fidarci di Lui, non soltanto quando stiamo bene, ma dobbiamo proprio fidarci sempre. E la maniera di fidarci la si vede dalla maniera in cui noi continuiamo a restare buoni. Anche nelle difficoltà, il Signore ci dice: fate i bravi, vogliatevi bene. E lo potete fare perché siete sicuri che io vi voglio bene, non vi lascerò soli. Ecco, questo è quanto. Bisognerebbe fermarsi qui, la predica è fatta. Dopo, sai, noi invece abbiamo bisogno, siccome abbiamo sentito delle letture che non abbiamo capito bene, bisogna tornare indietro a dire cosa hanno detto, poi queste letture bisogna confrontarle con quello che stamattina abbiamo in testa noi, con quello che abbiamo già letto sui giornali, con quello che ieri e stanotte abbiamo pensato. Quindi serve la predica in qualche maniera per continuare a ridire sta robetta qui, che dobbiamo fidarci davvero del Signore, e la fiducia si manifesta nel fatto che noi continuiamo a dar fiducia alla vita sempre, anche quando è difficile dar fiducia alla vita e soprattutto alle persone. E allora, per elaborare, diciamo, questo discorso che il Signore ci vuol fare, partiamo anche noi dalle due vedove. Avete visto che le letture ci fanno partire da due vedove arrivate all'ultimo. E io vi suggerirei, vorrei farlo io, e se qualcuno vuole seguirmi, vi suggerirei, per capire sta roba qui, di pensare a qualche persona che noi conosciamo, che in questo momento è come queste vedove alla fine, è arrivato alla fine del barile, sta disperatamente raschiando le ultime risorse della vita. È importante mettersi nei panni di queste due vedove e di tanti amici e di tante persone che oggi sono in questa situazione. Pensate nel mondo quanta gente è all'ultimo. È importante perché nei loro panni siamo in qualche maniera portati al fondo di noi stessi. Cioè a quel punto in cui ci arriviamo tutti e nel quale in qualche maniera siamo costretti a dire cosa resta, o se volete che cosa si può sperare alla fine, a che cosa possiamo credere alla fine, al di là di tutte le apparenze e le maschere. Questo sarebbe un altro tema di queste letture. Avete visto che le letture ci fanno vedere come sulla scena dei comportamenti ci sono tante cose che noi vediamo, però il Signore dice: guarda che l'essenziale è nascosto. Il regno di Dio è qualcosa che abita nel cuore degli uomini, non in quello che tu vedi così apparentemente, ma è così anche nella nostra vita. Perché finché io sto oggi bene, per esempio, posso pensare per qualche ora che il senso della mia vita adesso è che finisca la messa abbastanza presto, che vada a prendere il giornale, che trovi gli amici, che faccio una bella mangiata, che faccio una passeggiata oggi pomeriggio, che sono le cose che io devo fare, che altro devo fare. E tuttavia, tante volte ste robe qui servono un po' come alibi, servono in qualche maniera come distrazione, come maschera. E di fronte alla prova, soprattutto la prova ultima, che si vede cosa abbiamo nel cuore. Ecco, questo è il luogo estremo in cui ci porta il Vangelo di oggi. E allora partiamo dalla prima vedova, la vedova che abita su, che è una sconosciuta, in terra pagana, Zarepta di Sidone, dove avviene un miracolo, ma usiamo il termine migliore, dove il Vangelo, la parola di Dio, dà un segno, un grande segno, a favore di una povera vedova. E il segno sappiamo qual è, no? Questa qui stava prendendo l'ultima manciata di farina, stava morendo lei e il suo figlio, e invece la farina della giara, finiva così la lettura, non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola del Signore. Cioè questa povera donna si stava preparando all'ultimo pasto per lei e suo figlio, perché era arrivata la carestia. mangeremo e poi moriremo. E però il problema che ti arriva la carestia e non hai più da mangiare, guarda dov'è la prova, riguarda anche Dio. Se Dio mi lascia crepare così, che Dio è? Secondo il Talmud è il commento alla scrittura dei Pii giudei, no? Il giorno di sabato, cioè di domenica, che bisogna riposare, e anche Dio riposa, invece, anche il giorno di domenica, Dio non si riposa né dalla pioggia, che continua a mandare sulla terra, se no viene la siccità, e quindi fa un'eccezione al riposo perché fa piovere anche di domenica, né dalla vita che continua a dare ai bambini che nascono, anche di domenica si partorisce appunto, né si riposa dalla vita che egli continua a dare risuscitando i morti. E invece cosa succede quando arriva la carestia per questa vedova? A questo popolo che non crede in Dio, che non si fida più di Lui, che si dà all'idolatria, ai culti della fertilità per assicurarsi Lui la vita e non attenderla dal Signore, la sanzione dalla parola di Dio è grave. In questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando dirò io, dice il profeta. Ma capite, un Dio che non fa più piovere, un Dio che trattiene la pioggia, è un Dio che rifiuta la vita. Rifiuta di far scorrere il latte e il miele sulla terra, rifiuta la fertilità. E allora la gente cosa fa? Lascia stare questo Dio che non fa piovere, che non fa nascere i figli, che non dà fertilità alla terra, e si rivolge ai Baal e ai mille sostituti sacrali di Baal, nella speranza di ritrovare ciò che Dio ritira. L'incontro del profeta, della parola di Dio, con la vedova che sta morendo per la siccità, è la risposta profetica a questa prova. Cioè, se tu credi alla parola di Dio, vivrai. Il segno è che Dio offre un'abbondanza di doni proprio laddove c'è una mancanza crudele. Cioè, l'episodio di questa donna che proprio mentre sta morendo per la carestia, perché le manca da mangiare, il Signore moltiplica la farina e l'olio, la prefigurazione della moltiplicazione dei pani che riempiono un'infinità di ceste, del fiume che esce dal Tempio e irriga la terra, l'abbondanza dei doni di Dio che scorre come un fiume, che agli assetati dà acqua, agli affamati la manna e le quaglie, che è venuto a dare la salvezza ai poveri, la vista ai ciechi, ai prigionieri la libertà, agli afflitti la gioia, come diciamo nella preghiera eucaristica. È il segno appunto della fiducia che viene chiesta a questa vedova e a ciascuno di noi, che non deve mai dubitare. Come può Dio dimenticarsi dei suoi figli nel bisogno? Come può una mamma dimenticare i suoi piccoli? Non è un Dio avaro di amore e di misericordia. Dobbiamo fidarci di Lui soprattutto nella prova. Che fiducia è? Quella per la quale, se tutto va bene, non andiamo mai a inquietarlo. Se tutto va bene, di Dio si parla alla lontana, superficialmente, e per lo più lo si dimentica. E non appena arriva una prova, andiamo a lamentarci, a contestarlo, decidiamo che non c'è o ci ha tradito, e andiamo a cercare il primo dei Baal. E invece è proprio nella prova suprema, che si vede se abbiamo fede. È nella condizione di quelle due vedove arrivato allo stremo, all'ultimo pane, all'ultimo spicciolo. E la parola di Dio, vedete, chiede attraverso la voce del profeta alla vedova di Zarepta una cosa incredibile. Hai lì solo quel pezzo di farina, quel pugno di farina, dallo a me. Non temere, fa come hai detto, prepara prima una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio. Cioè, a quella donna viene chiesto di rinunciare a quell'estrema sicurezza, all'ultimo pane, a favore della parola di Dio. Cioè, come se la vita di quella donna, vedete a che livello è il discorso, appunto, è a quel livello segreto della fede, del regno di Dio, della cosa decisiva nascosta nelle cose del mondo, appunto. È come se la nostra vita fosse chiamata alla fine a questo incredibile scambio, sacrificio, dare tutto, rischiare tutto, questa è la fede, e tutto ricevere in sovrabbondanza. Cioè, questa è, come si dice, la regola, questo è il meccanismo fondamentale della salvezza, è la consegna totale di sé, questa è la fede, no? E ricevere in cambio in sovrabbondanza Dio. Ecco perché bisogna andare allo stremo, perché noi finché abbiamo una pagnottina ci buttiamo su quella, hai capito? Abbiamo ancora qualcosa, ci deve essere tolto tutto in qualche maniera per capire l'essenza dello scambio. La liturgia mette in parallelo questo racconto della vedova di Sidone con quello della vedova che fa la sua offerta al Tempio. Anche qui la logica è la stessa, è una piccola cosa, ma è tutto. Una grande offerta, totale, sacrificale, tutto quello che aveva per vivere. Che è molto diverso da quello che danno altre persone, che è molto di più, ma è superfluo. La quantità dell'offerta di queste persone ricche inganna solo loro. Perché la loro offerta è marginale rispetto a quello che hanno. La vedova da poco, ma il suo dono è il dono di sé, della sua vita, un omaggio totale, un atto di fiducia radicale, che commuove Gesù. Perché Gesù si riconosce in questo gesto. Lui capisce questo gesto. Lui conosce questa fiducia in Dio che arriva a dargli la vita. Lui che è colui che dona a Dio la sua vita dopo essersi spogliato di se stesso. Lui che, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso. Questo racconto, se andate a vedere il Vangelo, è un racconto pasquale in realtà. Non è un episodio solo sull'ipocrisia e la sincerità della donna, è in qualche maniera la struttura della fede, della Pasqua. Passa Gesù e ti chiede di andargli dietro. I gesti di queste due donne, come i gesti del discepolo di Cristo, dei battezzati, di coloro che sono entrati nella Pasqua di Cristo, nel movimento del dono che salva, sono gesti pasquali. No, l'annuncio della salvezza attraverso il dono della vita. L'amore, il dono, si nutre se si comunica, se si espande. Il Vangelo non dice ciò che succede a questa donna che ha messo i due spiccioli nel Tempio, ma il racconto è inquadrato nella Pasqua di Cristo, nell'annuncio della resurrezione che è il volto nascosto della morte di Cristo. Ciò che è donato è salvato. Gesù ha salvato la sua vita donandola e ci invita a fare altrettanto. Ecco, questo è quanto stamattina il Signore voleva dirci e ci fa vedere ancora una volta cosa vuol dire, manifestando il segno di un pane che si moltiplica per i molti e che ricorda la Pasqua di Gesù e la attua per noi. Vedete cosa siamo qui a fare stamattina? Gesù si commuove davanti al gesto della vedova, perché vede nella vedova e nel suo gesto una parabola della propria persona e del proprio destino, perché quel gesto della vedova pagana di Zaretta di Sidona e di questa vedova giudea che nel Tempio mette due spiccioli, in questo gesto è il Vangelo in atto, è il Vangelo in atto. Ecco una buona notizia da comunicare subito ai discepoli, è quello che fa Gesù. Ecco una prova, un segno chiaro, convincente del Vangelo, della buona notizia che Gesù è venuto a portare agli uomini, e in mezzo a voi il regno di Dio. Guardalo, guardalo, nel gesto di quella persona è tra noi il regno di Dio. Passa la Pasqua di Cristo, appunto. C'è ormai un tesoro nella nostra vita in cui possiamo gettare con fiducia i due spiccioli di vita che abbiamo in mano. C'è tra voi qualcuno a cui potete affidare fino in fondo, senza paura, la vostra vita.